il collare. Allora, stamattina volevo condividere con voi qualcosa, però volevo dire questo. Abbiamo letto quel salmo che mi ha colpito, il salmo 32, che mi è molto caro, anche perché una volta, tanti anni fa, una missionaria inglese a Roma, io ero appena credente, mi ero convertito da poco tempo, e così avevo delle domande, e lei ha usato quel salmo per assicurarmi e per farmi vedere come il Signore mi avrebbe guidato. Allora, infatti, vicino a quel salmo c'è il nome di questa donna inglese ancora, circa 30 anni fa, quindi quel salmo è molto caro, e spero, io non mi conosco a tutti, però spero che tutti voi abbiate accettato il Signore. Chi non ha accettato il Signore ancora, è un invito veramente grande, proprio da parte mia, quella di mettere a posto la propria vita con Dio. E questo messaggio che farò stamattina è fatto per credenti, per quelle persone che hanno accettato Cristo e sono entrati in un rapporto proprio vivente con Dio, hanno riallacciato quel filo che era rotto a causa appunto del peccato, come abbiamo letto il Salmo stamattina. Il peccato, un po' l'uomo nasce, no? Un po' come un filo del telefono. Oggi i telefoni non hanno più fili, no? Sono tutti, diciamo così, moderni, però qualche anno fa ancora c'era il telefono col filo. Allora possiamo immaginare che tutte le persone che nascono in questo mondo, dai bambini in poi, tutti quelli che nascono con il filo rotto, con il filo tagliato, e non c'è comunicazione con Dio, nessuna comunicazione. E allora sin dalla gioventù si soffre in tanti modi, si è scontenti, c'è il male nel mondo, sappiamo, vediamo in televisione, leggiamo sui giornali. E allora perché tutto questo? La parola di Dio ci dice, perché il motivo numero uno è proprio questo, che c'è questo filo rotto e non si può riallacciare, non si può riparare attraverso i nostri sforzi, attraverso gli uomini, attraverso le religioni. Hanno tutti fallito in quel senso, nessuna religione può riallacciare il filo, nessuno sforzo che puoi fare può riparare quel filo. Ci vuole un operaio soltanto che viene da fuori e riallaccia questo filo che è stato interrotto, e questo è Gesù. E lui è venuto e ha fatto tutta l'opera che ha fatto, è morto, affinché chi crede, chi chiede perdono, venga riallacciato questo filo, e così la comunicazione, il rapporto con Dio può rifunzionare come prima. E allora, come abbiamo letto nel Salmo, Dio fa felice l'uomo che chiede perdono, che ha chiesto perdono e che ha riallacciato questo filo. E allora, dopo aver riallacciato questo filo, c'è una vita bella, non priva di problemi, di problematiche, lo sappiamo tutti, però una vita che può essere veramente vissuta con uno scopo e con una forza che solo Dio dà, perché attraverso questo filo scorre lo Spirito Santo, e attraverso questo Spirito Santo Dio vuole farci vivere una vita di cui vale la pena viverla, perché siamo ritornati all'origine, siamo ritornati allo scopo di Dio, al piano di Dio, che prevede che la nostra vita sia significativa e sia importante. Noi siamo preziosi agli occhi di Dio. Allora, tante volte, leggendo Ebrei 12, andiamo un attimo in questo libro, Ebrei capitolo 12, soltanto un accenno, quando si legge, vi chiedo stamattina di usare un po' di fantasia, spero di indirizzarvi sulla fantasia giusta, perché io quando leggo Ebrei 12, i primi versetti, che l'autore dice: anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, tutti questi testimoni sono state persone che hanno riallacciato questo filo, che hanno creduto e hanno avuto questa nuova nascita, questa vita nuova. Allora dice: siccome noi siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deposto ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge, e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù. Io quando leggo questo brano, io sono convinto, questa è la mia convinzione personale, che qui l'autore sta immaginando uno stadio. Perché prima ha parlato di tanti testimoni, siamo circondati da una così grande schiera di testimoni e ora entriamo dentro lo stadio e dobbiamo correre gli ultimi giri, perché se sapete la maratona, sin dai tempi greci, si faceva un percorso lungo, più di 40 chilometri, e poi gli ultimi chilometri erano dentro uno stadio. Allora, da altri versetti, noi sappiamo che da Atti degli Apostoli, capitolo 2, sono iniziati gli ultimi tempi, che durano già da 2000 anni. Allora, noi sappiamo dalle profezie che siamo negli ultimi tempi, allora mi dà l'idea che qui l'autore ci dice, guardate, adesso stiamo correndo in uno stadio, quindi sono gli ultimi giri, e siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, dobbiamo deporre il peccato e dobbiamo correre, per quelli che hanno riallacciato il filo, dobbiamo correre in un certo modo. Non tutte le corse sono accettate da Dio, bisogna correre alleggeriti, quindi bisogna correre avendo una vita consacrata, quindi il peccato lo dobbiamo confessare, lo dobbiamo abbandonare e dobbiamo correre in che modo? Fissando lo sguardo su Gesù, non fissando lo sguardo sui nostri problemi, non fissando lo sguardo sulle prove che noi abbiamo, ma dobbiamo fissare lo sguardo su Gesù. Allora mi sono chiesto, ma cosa possono comunicarci questi testimoni? Come potrebbero aiutarmi a correre? Allora ho sempre pensato, immaginato con la fantasia, che mentre io sto correndo gli ultimi giri nello stadio, dagli spalti scenda qualcuno e faccia qualche giro con me, a fianco a me, di questi personaggi che qui cita, che sono tutti personaggi, non tutti, ma ha scelto alcuni personaggi nell'Antico Testamento che ci fanno capire che queste persone hanno riallacciato il filo, hanno corso veramente una gara degna di questo nome. Allora io mi sono immaginato cosa potrebbe consigliarmi un Abramo, cosa potrebbe consigliarmi un Noè, cosa potrebbe consigliarmi una Rab, perché qui vengono citati personaggi che hanno corso in un modo eccellente. Allora io mi sono immaginato che mentre io sto correndo, ho corso all'epoca mia, facevo maratona pure io, allora mentre sto correndo mi sono immaginato che dagli spalti scende qualcuno e si mette a correre a fianco a me per qualche giro per consigliarmi, uno di questi personaggi. Allora certamente ci infonderà coraggio, perché sono tutte persone molto più esperte di noi, ed è bello parlare con una persona più matura di noi, più esperta di noi, è bellissimo avere un rapporto così, chiedere consigli sulla nostra fede, di quello che dobbiamo fare. Io spero che tutti voi avete nella Chiesa qualcuno di cui potete veramente chiedere consigli, qualche credente che possa veramente aiutarvi. Questo è molto bello, io ci ho avuto e ho ancora oggi dei fratelli che qualsiasi problema ho posso telefonare e posso chiedere consigli, fratelli più maturi di me, più bravi di me, quindi mi danno dei consigli eccezionali. Certe volte a Roma si dice quelle dritte che ti risolvono i problemi, quindi è molto utile chiedere consigli. Allora certamente se scende dagli spalti una persona di questa lista può infonderci coraggio, può darci entusiasmo in Cristo, e quindi allora ora stiamo correndo nello stadio e tra gli spalti scende qualcuno. Ora vi faccio un indovinello, voglio vedere se riuscite a capire chi è facile, allora molto facile. Allora io sto correndo e scende dagli spalti un uomo che io vedo già da lontano che è molto vecchio, fantasia, no? Molto vecchio, segnato dal tempo, non è più giovane, ci si affianca e corre con noi. E noi ci meravigliamo dell'energia che c'ha, mamma mia, questa persona così vecchia, ma vecchia veramente, così vecchia ancora corre con me, guarda, ancora corre. Allora ci sussurra la prima frase e dice, Giorgio, guarda, Ricordati questo mentre corre vicino a noi. Anche una sola persona può fare la differenza. Secondo voi chi è? Chi offre di più? No, chi... Allora dice, io lo so Giorgio, lo so che solo una persona può fare la differenza. Dio aveva, aveva deciso di distruggere la terra e lui ha stretto un patto con me. Chi è?
Noè.
Abramo pure è un personaggio molto importante, che questo è l'esercizio per voi per casa. Fate finta che scende dagli spalti e cosa potrebbe consigliarvi Abramo? Molto. Allora, è Noè. Questa mattina scende Noè. Allora, Noè scende, una sola persona, una sola vita ci ha avuto, una vita retta davanti a Dio attraverso questa persona, l'umanità fu salvata dalla distruzione. Non so se ci abbiamo mai pensato. Attraverso questa persona, l'umanità, noi oggi siamo qui, chiaramente è chiaro per grazia di Dio, però umanamente, praticamente, per la fedeltà di una persona. Guardate che risultati. Perché lui è stato fedele a Dio. Dio non ha distrutto la terra perché c'era Noè. Lui ha fatto una grandissima differenza. Quindi una sola persona, attraverso lui tutta l'umanità fu salvata dalla distruzione. Allora leggiamo un attimo Ebrei 11, versetto 7. Guardate, questo versetto lo prendiamo un po' come base. E la lista, uno degli spettatori in questo stadio era lui, uno dei tanti. E di lui l'autore qui scrive: per fede Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, con pio timore preparò un'arca per la salvezza della sua famiglia e con la sua fede condannò il mondo e fu fatto erede della giustizia che si ha per mezzo della fede. Poche parole, però molto significative, perché noi abbiamo il libro della Genesi dove possiamo approfondire. Quindi è solo un accenno per stimolarci a studiare la vita di Noè. Allora, in che condizioni era il mondo quando c'era Noè? Vediamolo un attimo nella Genesi, capitolo 6. Guardate in che condizioni era il mondo quando c'era Noè. Genesi, capitolo 6. Versetto da 5 a 8. Allora, questa era la condizione del mondo, il telegiornale dell'epoca. Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo. Oggi è molto cambiato, siamo migliorati molto oggi. Il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. E il Signore disse: io sterminerò dalla faccia della terra l'uomo che ho creato, dall'uomo al bestiame, ai rettili, agli uccelli dei cieli, perché mi pento di averli fatti. Ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore. La prima volta nella Bibbia che è scritta questa parola, grazia. Trovò grazia agli occhi del Signore. Allora, noi pensiamo tante volte oggi che il mondo è arrivato veramente a un livello altissimo di malvagità, ed è vero, ma ai tempi di Noè non so se era peggiore di oggi o migliore di oggi, io penso che era peggiore. Quindi possiamo immaginare, oggi il mondo è quello che è e lo sappiamo tutti, se dobbiamo dare un voto lo daremo molto basso, però a quell'epoca io credo, percepisco, mi potrei anche sbagliare, ma era peggio. Dio non ce l'ha fatta più, perché Dio quando arriva ad un limite deve dar sfogo alla sua ira, perché vuole proteggere anche l'uomo. Nella storia Dio è intervenuto in tante popolazioni perché erano arrivate al limite e lui, per proteggere noi, ha dovuto bloccare in qualche modo. Noi non possiamo immaginare il peccato che cosa provoca, il dilagare dell'immoralità, quello che potrebbe provocare anche nelle persone che verranno dopo. Allora Dio, per proteggere l'uomo, doveva intervenire molte volte con mano forte, e questo per il bene, un po', diciamo, a un livello più basso, un po' come i genitori fanno con i figli, no? I genitori intervengono, puniscono il figlio, e per il figlio questo è drammatico, forse penserà, i genitori non mi amano, non mi vogliono bene, invece la realtà è il contrario, i genitori dovrebbero intervenire per bloccare, per il bene. Allora Dio, a livelli molto più perfetti, fa così con l'umanità. E allora qui il mondo era quello che era. Allora mentre corriamo, mentre io corro, oppure voi, mentre noi corriamo con Noè vicino, io mi sono immaginato che lui ci vuole dare quattro suggerimenti, quattro consigli, quattro modi in cui noi possiamo fare la differenza. Perché lui li ha vissuti questi modi. E quando una persona ha vissuto qualcosa, ha l'autorità di dirlo. Quando una persona, io ho parlato con persone che hanno fatto delle esperienze col Signore, anche esperienze di vita, no? Persone che hanno magari molto più sofferto di me, e hanno superato la prova, hanno vinto, sono stati approvati, hanno superato quel momento. E quando mi parlano di come si deve affrontare la sofferenza, io devo stare solo zitto, perché non ho affrontato la sofferenza come quella persona. Quindi chi ha passato le cose ha l'autorità, se è riuscito a superare, di dire, di consigliare. Allora Noè qui ci dà quattro consigli se vogliamo fare la differenza. Perché se non facciamo la differenza nella nostra vita e nella nostra società, noi diventeremo indifferenti agli occhi degli altri. Il credente è chiamato a fare la differenza. Se tu non fai la differenza nella tua famiglia, nel tuo posto di lavoro, nel palazzo dove abiti, nella chiesa dove frequenti, se tu non fai la differenza, agli occhi degli altri diventerai indifferente. Al mondo non servono persone religiose. Al mondo servono solo persone che fanno la differenza, che hanno coraggio di fare la differenza. Allora Noè ci vuole dare questi quattro consigli. Allora il primo... corre vicino a noi, senti Giorgio, allora, il primo consiglio, allora io corro insieme a lui, no? Il primo consiglio, senti, tu puoi fare la differenza nella tua famiglia, tu puoi fare la differenza per la tua famiglia, nel presente. Allora, questo primo consiglio, tu puoi fare la differenza nella tua famiglia, Noè l'ha vissuto. Una vita di ubbidienza influenzerà positivamente gli altri, sicuramente. Una fede che si vede, Ebrei 11:7, no? Una fede che si vedeva, se tu hai una fede che si vede, influenzerà gli altri che ti stanno vicino. E i primi sono quelli della tua famiglia. Noè viveva, come abbiamo detto, in una società difficile, preparò un'arca, lontano circa 1000 chilometri dal mare, non come qui, potrebbe essere quasi accettato qui, ma lui stava 1000 chilometri lontano dal mare. E le persone l'hanno visto costruire un'arca. La società andava in una direzione, ma lui andava in un'altra direzione. Aveva il coraggio di andare in un'altra direzione, perché lui aveva avuto un ordine da Dio, lui aveva ascoltato la volontà di Dio, e lui voleva fare quella volontà, anche se tutto il mondo andava in una direzione, lui voleva andare in un'altra direzione. Allora c'è scritto in secondo Pietro che lui era un predicatore di giustizia, quindi mentre costruiva l'arca, lui predicava il Vangelo. Il Vangelo, una grande costanza per tanti anni, non vide risvegli. Ci avete mai pensato, per tanti secoli ha predicato? Non ha visto risultati. Che reazione avresti fatto tu? Che reazione avrei fatto io? Ma lui che cosa fece? Salvò la sua famiglia, la sua vita, prima, le sue parole, sono riuscite a salvare almeno la sua famiglia. Ma chissà in questi anni quanto scoraggiamento lui ha avuto anche dalla sua famiglia. Chissà quello che gli diceva la moglie, senti, ma tu sai che sei impazzito. Ma stai costruendo l'arca. Tutta la gente ci critica, parlano tutti male di noi. A te ti hanno preso per pazzo. Basta, i figli, papà. Noi andiamo a scuola, ci prendono tutti in giro. Cioè, stanno tutti dicendo che tu sei pazzo. Chissà quanti scoraggiamenti, probabilmente, ha avuto dalla sua famiglia. Eppure lui che cosa ha fatto? Ha continuato. Perché aveva la visione, aveva l'obiettivo giusto, Dio aveva detto queste cose. Allora, quelli che ci sono più vicini possono essere influenzati positivamente dalla nostra vera fede. Possiamo fare la differenza, prima di tutto, in famiglia. La tua famiglia è quelli che ti conoscono oggi, i figli, eccetera. Allora Noè, primo consiglio, ci dice Giorgio, guarda, tu puoi fare la differenza. Il primo campo è la tua famiglia. Secondo consiglio, sempre vicino a noi, corre, col fiato. Io dico, guarda Noè, vai, stai, cioè, se non ce la fai, fermati. No, no, non ti preoccupare. Allora, secondo consiglio, tu puoi fare la differenza, caro Giorgio, anche per le generazioni future. Non solo per la tua famiglia, ma anche per le generazioni future. Noè sta influenzando ancora noi oggi. Nel 2005 stiamo parlando di lui, dopo tanti secoli. E è di stimolo a tutti quanti noi. Guardate che influenza lui ha portato, anche se lui è morto tanti anni fa, noi stiamo ancora parlando di Noè oggi. E chissà in quante altre chiese oggi si parla di Noè. Allora c'è una storiella che ci fa capire l'importanza di fare la differenza anche per le generazioni future. C'era un nonno che stava piantando dei piccoli meli nel suo giardino. Allora passa un giovane che lo conosceva bene e lui, questo giovane vedeva che questo nonno curava questi alberelli ogni giorno, s'appettava vicino, annaffiava, metteva il concime eccetera eccetera, li curava e tanto, e questo giovane che lo conosceva bene, c'aveva un po' di confidenza, dice, ma senti un po', non penserai mica di mangiare i frutti di quest'albero? E il nonno lo guarda e dice, no no certo, io lo so che non mangerò questi frutti dell'albero, però ci sarà qualcuno che li mangerà. Così fece Noè. Le nostre azioni possono essere di aiuto a chi verrà dopo, anche, non solo a quelli che ci circondano adesso, ma potremmo influenzare anche quelli che verranno dopo. Dio fece un'alleanza con lui e salvò l'umanità intera dalla distruzione e, come abbiamo detto prima, gli abitanti della terra godono ancora oggi i benefici del fatto di Noè che ha fatto la differenza. È incredibile se ci pensiamo. A causa di un uomo oggi noi siamo viventi. A causa della fedeltà di un uomo, di un uomo soltanto. Allora il nostro comportamento creerà sicuramente un'influenza anche dopo la nostra vita. Quante volte noi parliamo, no, dei padri che ci hanno preceduto, dei credenti famosi, George Mueller, Hudson Taylor e anche quelli più moderni, no? Conosciamo fratelli a Roma, a Milano, che diciamo, quel fratello è bravissimo, quel fratello. Vedete che influenza portano, vedete l'influenza come contagia, l'influenza positiva, purtroppo anche l'influenza negativa contagia. Però sto parlando dell'influenza positiva. Allora, se tu fai la differenza, questo creerà una serie di eventi che dureranno anche dopo la tua vita. Questo è l'insegnamento di Noè. Allora, terzo consiglio, i primi due quali sono? Tu puoi fare la differenza dove? La famiglia? E per le generazioni future. Terzo, Noè dice: Giorgio, guarda, tu devi fare la differenza, tu puoi fare la differenza anche davanti a Dio. Nella Bibbia c'è scritto in 2 Cronache 16,9 che Dio corre con lo sguardo tutta la terra per cercare quelli che sono fedeli a Lui. Sapete, Dio benedice tutti i Suoi figli, però c'è una differenza di benedizioni, perché Dio cerca il figlio fedele, Dio cerca il credente che fa la differenza. Dio non spiega la Sua forza ugualmente su tutti i credenti, perché dipende da te, dipende da me. Io posso vivere una vita consacrata, posso vivere una vita non consacrata. Dio mi userà lo stesso, mi benedirà, chiaramente, perché sono diventato suo figlio, però Dio mi userà di più, mi benedirà di più se io faccio la differenza davanti ai suoi occhi. Le mie scelte, quello che nessuno vede, le mie scelte di vita, i miei proponimenti, la mia lealtà verso Lui e verso gli altri, anche se non si vede. Dio guarda queste cose. Dio osserva il nostro cuore. Dio conosce il nostro cuore. Voi non sapete quello che io faccio, quello che io scelgo, quello che io ho pensato, se io sono leale o no. Voi non mi conoscete, non potete saperlo. E io, ma neanche i credenti della mia chiesa lo sanno, perché questo succede tutto dentro il mio piccolo cervelletto. E come ha detto il fratello stamattina che ha pregato, noi non possiamo nascondere nulla a Dio. Allora come mi valuta Dio? Come mi vede Dio a me? Può dire Dio di me: Giorgio, tu stai facendo la differenza. Anche se non lo sa nessuno, non ti preoccupare, l'importante è che lo so io. Le tue scelte, come tu fai, le tue decisioni, come tu tratti gli altri, come tu rinunci all'invidia, come tu rinunci agli atteggiamenti sbagliati. Ti ho visto l'altra volta, anche se non ti hanno capito, se tu sei umile. Guarda, io ti osservo. Io le vedo queste cose. Gli altri forse non le vedono, ma non fa niente. Sono io che osservo queste cose e la mia valutazione è più importante di quella degli altri. Allora noi siamo importanti per Dio, Dio crea credenti affidabili, desidera essere un amico intimo di questi credenti, un rapporto intimo. E noi sappiamo nella Bibbia alcuni personaggi sono stati chiamati amici di Dio, non tutti. Daniele, Abramo, gli altri no. Gli altri erano bravi, però non erano amici di Dio, in quel senso. Allora Dio era affranto nel vedere il mondo, ma Noè, come c'è scritto in Genesi 6,8, trovò grazia agli occhi suoi. Lui ha fatto la differenza, davanti a Dio. C'era questo feeling che cambiò il corso della storia e cambiò il corso del genere umano. Allora, terzo consiglio. Quarto consiglio: Giorgio, tu puoi fare la differenza, e questo lui c'ha tutta l'autorità anche per dirlo, malgrado l'età che hai. Allora, noi limitiamo Dio quasi sempre. Come? Sono troppo giovane. No? Dai, mo adesso, vabbè, insomma, lasciami vivere la mia gioventù, no? Quindi, vabbè, gli altri fanno le cose più importanti nella chiesa, gli anziani o quelle, loro sì, insomma, io sono troppo giovane, devo godere la vita. Poi certe volte cresciamo, diciamo, però adesso sono sposato e adesso ho da fare, non sono più libero come prima, Signore, quindi mi devi capire, insomma, se non mi consacro a te in questo o quell'altro è perché ho da fare, ho da lavorare. Non so se tu hai mai lavorato, se mi puoi capire. E quindi così, poi a un certo punto si cresce, c'hai i figli, adesso abbiamo i figli. I figli, guarda che portano un grande lavoro, non è più facile, è facile dire fai questo, fai quello, fai questo. Che c'hai i figli, tu non c'hai i figli, quindi non puoi capire certe cose. Poi quando si cresce, questi figli crescono, ma adesso la sciatica, c'ho la sciatica. Mi fa male, quindi sono i giovani che devono che devono darsi da fare. Cioè Dio, giovani, voi siete il futuro della Chiesa, voi qui, voi là, eccetera, voi dovete fare queste cose, poi ma mi fanno male le ossa, l'umidità, sai, c'ho l'artrosi, mica posso fare più come prima. Quindi, eccetera, eccetera. Quindi poi si arriva, uno è vecchio e dice, ora sono vecchio. Cioè, ok, vabbè, allora Dio dice, guarda, mi sono sbagliato, ho detto tante cose, non ci ho pensato prima, scusami. Quindi con Dio una persona può fare sempre la differenza e lo deve fare sempre la differenza, da giovane a quando l'ultimo respiro. La differenza Dio se l'aspetta sempre. Nel Nuovo Testamento un giovane ha dato a Gesù i pesci da cui ha fatto la moltiplicazione dei pani, era un bambino. Da vecchio Noè entrò nell'arca a 600 anni. Non sappiamo cosa significa avere 600 anni, però Noè è entrato nell'arca a 600 anni e per 600 anni lui è stato fedele a Dio, ha fatto la differenza. Allora, per fare la differenza non si è mai né troppo giovani, né troppo anziani, né troppo di salute, né con i problemi, problemi di salute, problemi di non salute, nella tua circostanza, nella tua situazione, nelle tue prove, ognuno ha le sue, ognuno ha un peso diverso, però nella circostanza in cui noi siamo, noi dovremmo sempre fare la differenza, lì. Perché Dio non ci darà mai una prova al di là di quello che noi possiamo sopportare. Quando io scarico la macchina, quando i miei figli erano più piccoli, io scarico la macchina, quando scaricavamo la macchina, tornavamo dalle vacanze dalla Germania, ero stato dai miei suoceri, tornavamo all'Aquila dopo un lungo viaggio e c'era da scaricare bottiglie di birra, perché c'era da scaricare tante cose di questo genere. I miei figli erano piccoli, io non davo a mio figlio piccolo la cassa della birra, no? Perché almeno ci arrivavo col mio cervello, dico, ma è troppo pesante, gli davo la busta con le scarpe, per esempio. Quindi Dio sa quanto peso tu puoi portare. Non ti darà mai una valigia che tu non puoi portare. Non ti farà mai scaricare un camion di blocchi di cemento. Allora, qui, malgrado l'età che abbiamo, allora Noè ci ha dato questi quattro consigli. Quali sono? Noi possiamo fare la differenza dove? In famiglia? Per le generazioni future? Davanti a Dio? E poi? Nonostante l'età che ci abbiamo. Bravissimi. Allora, ci ha suggerito questi quattro modi per fare la differenza e ora io dico, Noè, non ti preoccupare, rimettiti sui spazi perché sei vecchio. Dice, no, aspetta, ancora ce la faccio qualche giro e ti voglio dare gli ultimi tre consigli veloci. Perle di saggezza, possiamo dire. Quattro modi per fare la differenza e tre perle di saggezza. La prima perla ci dice, senti, ricordati questo, non avere mai paura di distinguerti fra la folla. Lui lo può dire, lui c'ha l'autorità di dirlo. Non avere mai paura di distinguerti fra la folla. So che significa, caro Giorgio, sentirsi soli. So che significa sentirsi soli. Quanto sarà stato difficile per lui vivere in un ambiente così negativo come lui viveva in quell'epoca, però lui ha ubbidito al Signore anche se il mondo intero ha rifiutato. Ricorda, coloro che fanno la differenza sono differenti dagli altri. Non avere mai paura di distinguerti tra la folla. Certamente lo dobbiamo fare in un modo saggio, no? In un modo attento, non dobbiamo distinguerci dalla folla perché siamo religiosi. In ufficio io leggo la Bibbia e voi no. Io prego due volte a settimana, io digiuno io do i soldi alla chiesa evangelica di Dragoncello, io vado al culto tutte le domeniche. Questo è fare la differenza in un modo sbagliato, ma la differenza si fa in un altro modo, non così. Le cose religiose alle persone non interessano. Infatti in Matteo 5, 6 e 7 c'è un capitolo dove noi le cose nostre le dobbiamo tenere segrete, non dobbiamo dirle quando noi preghiamo, quando noi digiuniamo, quelle sono le cose segrete, perché alla gente non interessano queste cose, anzi. Ma l'altro capitolo ci dice le cose che dobbiamo far vedere, amare i nemici, pregare per loro, fare questo, fare quell'altro, tutte cose che il mondo deve vedere, lì dobbiamo fare la differenza, sul campo, nell'amore, nella misericordia verso gli altri, nell'empatia verso gli altri, nel stare attenti alle persone che ci stanno intorno, lì dobbiamo fare la differenza, non fare la differenza in un modo sbagliato. Questo è il primo consiglio. Secondo consiglio, dice Giorgio, non avere paura di fare qualcosa per la prima volta. Beh, lui ha l'autorità pure di dire questo, non avere paura di fare qualcosa per la prima volta, e lui ci potrebbe dire, ma non pensi che per me sia stato strano costruire un'arca? Ha detto, no, guarda, io ti capisco, cioè è stato proprio strano. Dice, per loro era un pazzo, pensa, io sono stato preso da pazzo per una vita, certe volte ci stavo quasi credendo, dico, ma sarò pazzo io, ma mi sarò inventato tutto, ma forse quando Dio mi ha parlato era un sogno, forse era un sogno, forse avevo bevuto troppo. Cioè, tante volte mi sono venuti i dubbi, ci direbbe Noè, perché non era perfetto, era come noi, però io ero convinto, era quello la volontà di Dio. E io l'ho fatta. Quindi non avere paura di fare una cosa per la prima volta, non avevo mai visto io il diluvio, dice Noè. Però Dio l'aveva detto e io ci ho creduto. Non avevo mai visto un arcobaleno, ma Dio l'aveva detto e io ci ho creduto. Ma ho obbedito al Signore, non mi interessava di apparire un pazzo. Sapete, questo mi ha fatto pensare a un amico che mi ha detto una volta una cosa, e mi ha detto subito, Giorgio, non devi fare come me. Però io ti dico, una volta che ho fatto una cosa, per la prima volta, e non ho avuto paura di farla. Dice, un vicino di casa mia aveva perso il lavoro e c'aveva la famiglia. E io pregavo per lui, anche se non lo conoscevo, ci conoscevamo soltanto buonasera, buongiorno e basta. Io però pregavo per lui perché sapevo che stava passando un momento difficile, io pregavo al Signore, Signore, fa che il Vangelo possa entrare in quella famiglia in questo momento difficile. E una mattina pregando così mi è venuta una convinzione in mente, ho detto, sai che faccio? Adesso vado da lui e gli dico, torno dal lavoro, vado questa sera lì da lui e gli dico, senti, io so che tu hai perso il lavoro, posso venire la mattina prima che vado al lavoro io a pregare insieme a te per il tuo lavoro? E dice, io sono andato da quella persona, dice, guarda, non devi fare come me, però io ti sto dicendo quello che era una convinzione mia. Io sono andato da quella persona, gli ho detto così, questa persona dice, ma vabbè, se puoi venire. Era rimasto scioccato, pensava, quando diceva io so che tu hai perso il lavoro, lui avrà pensato, ma lui mi offre un lavoro. Dice, no, guarda, posso venire da te a pregare la mattina. Allora poi questo uomo la mattina dopo l'aspettava e hanno pregato un po' insieme, poi il giorno dopo, e poi a un certo punto gli faceva trovare il caffè, i pasticcini, gli faceva trovare questa cosa, poi vedeva, senti, ma stasera quando ritorni passa, stiamo insieme con la famiglia. Poi hanno parlato del Vangelo, adesso per brevità hanno letto la Bibbia insieme e tutta questa famiglia si è convertita. Per il coraggio, è strano fare una cosa del genere, però Dio ci può convincere di fare una cosa strana che rientra nel... Cioè, no? Perché devi avere paura? Allora Noè dice, guarda Giorgio, non avere paura di fare qualcosa anche per la prima volta. Terzo consiglio, quando vedi un arcobaleno, dice, pensa, oltre che al patto che Dio ha stabilito con noi, Ma pensa anche, quando vedi l'arcobaleno, il patto, e pensa anche che una sola persona può fare la differenza. Quello ti deve ricordare. Quando vedi l'arcobaleno, una sola persona può fare la differenza. Noè non aveva mai visto l'arcobaleno, solo dopo la sua ubbidienza. Era la firma di Dio che non avrebbe mai più distrutto la terra con l'acqua. E allora, quando vedi un arcobaleno, pensa a questo. Voglio concludere. Tante volte cerchiamo negli altri la soluzione, oppure incolpiamo sempre gli altri per il nostro momento difficile. Dio chiama a noi invece a fare la differenza. E medita questo capitolo 12, 11 di Ebrei, ti incoraggio di meditare quando fai la meditazione su questi personaggi e immagina che scendono dagli spalti e corrono qualche giro con te. Immagina cosa potrebbero consigliarti. Prendi ogni personaggio, leggilo nell'Antico Testamento, è un esercizio bellissimo che ci produrrà veramente tanto frutto e su quello che gli altri potrebbero consigliarci. Io penso che in un mondo in cui noi viviamo, dove si cercano sempre grandi organizzazioni, grandi riunioni si cercano organizzazioni per essere più forti, no? Dalle chiese, cioè, mettiamo insieme con tutte le chiese, facciamo quell'organizzazione, facciamo comitati, facciamo queste cose. E un po', c'è un po' l'influenza pure qui della globalizzazione, no? Dobbiamo essere tutti uniti, tutti globali. Però tante volte non è sbagliato. Però c'è il pericolo che si perde il valore e la potenzialità che ha una persona. E allora tu credi che hai risolto un problema perché adesso invece di 5 siamo 20, ma il problema forse non è risolto per niente. Il problema è la persona singola. Allora, attenzione a non cadere nell'errore che il numero risolve la cosa, ma non dobbiamo perdere il valore di quello che una persona singolarmente può fare. Dio può usarti in un modo incredibile a Roma, nel Lazio, in Italia, nel mondo. Non sappiamo. Dobbiamo solo metterci a disposizione e dobbiamo solo fare la differenza. E poi Dio ci guiderà e Dio ci farà vedere in che modo. Forse nessuno mai ci vedrà, non diventeremo mai famosi, non ci interessa. Ma l'importante, la cosa più importante è questa, che io so che per Dio faccio la differenza. Perché so che Lui mi vede, so quello che Lui sta guardando nel mio cuore. Allora Noè è un grandissimo esempio, un grandissimo stimolo per tutti noi. E vogliamo pregare veramente che possiamo mettere queste parole nel nostro cuore e che possiamo metterle in pratica, io per primo, possiamo veramente essere per Dio, fare la differenza per Dio in tutti questi campi. Vogliamo pregare insieme. Signore, ti ringraziamo con tutto il cuore perché la tua parola è meravigliosa e è un pozzo senza fine. E possiamo trovare consigli per la nostra vita, pratici. Signore, aiutaci a non confidare nell'uomo, aiutaci a non cercare soluzioni spesso fuori da te. Aiutaci, Signore, a cercare veramente i tuoi consigli. Aiutaci a seguire i tuoi parametri, a prendere sul serio la tua parola, ad avere fede, fiducia sulle tue promesse, su quello che tu ci indichi là. Grazie Signore perché Tu hai dato la Tua parola a noi e grazie perché anche ci hai dato la capacità di leggere, proprio di pensare, ragionare, anche possiamo farlo insieme come Chiesa, ognuno aiuta l'altro a capire di più. Signore ti ringraziamo per questo privilegio, grazie per questo dono che Tu ci hai dato della Tua parola, grazie per l'esempio di Noè, aiutaci Signore a mettere in pratica questi principi. Te lo chiediamo nel nome santo di Gesù. Amen.